Bentrovati a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Oggi devo dire un evento molto particolare perché li rivedo insieme, anche se hanno percorso all'interno dello stesso gruppo in tempi diversi un percorso musicale. Sono diventati un brand, perché sono diventati un nuovo brand, questo brand Marrale e Mezzanotte. Sto parlando di ovviamente un grande musicista, cantante, autore di successi strepitosi, che è Carlo Marrale, che arriva da Genova. È qui di fronte a me.
Ciao a tutte le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori, ciao a tutti.
E ovviamente la magica voce di Silvia Mezzanotte, che è qui di fronte a me da Bologna invece, lei.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, Vacanze Romane, 40 anni, questo anniversario importante, avete condiviso in epoche diverse ovviamente il progetto del gruppo Mattia Bazar. Nel 2019 vi siete ritrovati casualmente a far nascere questa collaborazione che oggi, come ho detto, è diventato un brand e uno spettacolo, soprattutto voce e chitarra, che ripercorre 40 anni di storia di quel gruppo. Come direbbero gli anglosassoni, questione di feeling?
È questione di feeling, nothing more than feeling.
Sì, è questione di feeling, è questione di universo che incrocia le strade in maniera particolare. Noi non questa intenzione non l'avevamo, ma ci siamo incontrati in questo hotel nel 2019, era tardi, era notte, e Carlo ha imbracciato la sua chitarra, io mi sono messa a cantare insieme a lui, e la capacità di cantare insieme, di cadere insieme con le voci, era così bella, così naturale, che ci ha impressionati. Io proprio non lo dimenticherò mai, lo sguardo smarrito, gli occhi l'uno nell'altra, veramente, perché non comprendevamo che cosa stesse succedendo, perché pensiamo che sia un piccolo miracolo. E da lì la decisione, poi piano piano nel tempo, che si è concretizzata dopo il Covid, di far nascere uno spettacolo che in alcune situazioni è in acustico, chitarra e due voci, in altre invece con la band, quando dobbiamo proporlo per esempio negli spazi aperti, in piazza. E quindi stasera qui a Camesano Vicentino, peraltro il teatro è completamente sold out, e noi siamo molto contenti di proporlo in acustico.
Vacanze Romane arrivò nel 1983 al quarto posto al Festival di Sanremo, e dopo una settimana vendette 500.000 copie. Silvia era una fan, allora molto timida, ma già con una grande voce, ignara poi di quello che sarebbe stato il suo futuro, proprio all'interno del gruppo poi.
Ma infatti è una cosa che racconto ogni sera sul palco, che ho guardato la loro esibizione con gli occhi sorpresi di una ragazzina che peraltro in quel periodo non pensava ancora a diventare una professionista.
La voce c'era però.
La voce c'era, d'accordo, ma poi con la mia insicurezza e la mia timidezza abbiamo dovuto lavorare a lungo per tirarla fuori. E ricordo esattamente di averli visti come angeli scesi dal cielo, tutti vestiti di bianco, messi là, in quella terrazza, non sul palco. Sembravano ospiti internazionali, non concorrenti in gara. Una canzone di una bellezza stratosferica, con una melodia che ti si impiglia sul cuore e non lo lascia più andare. Un testo ancora oggi modernissimo. E la verità è che io il desiderio di diventare la cantante dei Mattia Bazar all'epoca ancora era talmente lontano, quindi ogni sera salgo sul palco e penso: sono qui con Carlo Marrale, che l'ha scritta, portata al successo in Italia e nel mondo. Quindi l'universo ha realizzato uno dei miei desideri che ancora non avevo formulato. Pensa quanto è avanti.
Carlo, devo dire, è stato autore di grandi successi, oggi ancora possiamo sottolinearlo, Evergreen dei Mattia Bazar, Vacanze Romane con Giancarlo Golzi, indimenticabile, Stasera che sera, Per un'ora d'amore, Ti sento, che addirittura portò poi il gruppo in giro per tutto il mondo, canzoni così fresche. Io so che la prima che hai inciso, se non sbaglio, è del 79, c'è tutto un mondo intorno.
Sì,
sono un po' di miracoli però, eh?
Sì, ma io dico sempre che sono protetto dall'alto, c'è qualche forma di energia che mi suggerisce le note, perché io sono un autodidatta, quindi quel nulla di musica che so l'ho imparato da solo. Però spesso quando mi capita in radio di ascoltare canzoni composte da me, sinceramente mi stupisco e dico: ma io veramente ho fatto questo? Per questo che parlo di, chiamiamoli così, suggerimenti non necessariamente spirituali, diciamo suggerimenti energetici che arrivano dall'universo.
Silvia è stata scrutinata da Giancarlo Gozzi, che venne a sentirti dal vivo nei locali, ma con Carlo Marrale, che fu un po' il tuo primo sostenitore.
L'ho scoperto adesso, nel senso che ho fatto questa prima audizione in un locale di Pavia, e Giancarlo è venuto accompagnato da Carlo perché voleva capire se dal suo punto di vista la mia voce potesse andare bene. E Carlo mi ha confessato, quanti anni sono passati?
Forse più. Ho fatto come l'uomo del monte, quello che ha detto sì. Difatti rientro verso Milano, ho detto: Giancarlo, secondo me questa ragazza va benissimo. Anche perché all'andata, vi ricordo che venne a prendermi a casa verso mezzanotte, io sto a Milano, a Pavia, abbastanza vicino, e mi raccontava la vita che faceva Silvia, così come fanno la vita tutte le professioniste dello spettacolo. Quindi guidava da sola, con la neve, il gelo, e man mano che mi raccontava le sue gesta, mi inteneriva questa figura di ragazza giovane, no? Da sola, agli autogrill, me la immaginavo, mi era fatto film, quindi ero già ben predisposto quando sono entrato nel locale nei suoi confronti. Poi l'ho sentita cantare in maniera impeccabile, ed è tuttora molto carina, ho detto: non le manca nulla a questa ragazza per far parte della band. Questo è.
Allora però non era così peperina come dicono, che oggi è diventata un po' più peperina.
Sinceramente l'abbiamo ascoltata, poi ci siamo salutati e noi siamo rientrati a Milano. Non ho avuto modo di capire se fosse peperina già all'epoca.
Difenditi, Silvia.
Ma non mi devo difendere, io sono felice di essere peperina. Essere peperina significa avere carattere e vivere cercando non di imporre, ma di far ascoltare la propria voce, perché no? Più si invecchia, e lo dico con molta gioia perché la gente ha paura di dire vecchio, più si invecchia. Io sono felice di invecchiare, invecchiare è un privilegio non consentito a tutti, quindi più si invecchia, più si percepiscono e si capiscono quali sono le tue priorità e meno si ha voglia di perdere tempo. La prima cosa, guardandoci negli occhi, io e Carlo, che abbiamo deciso è: siamo compatibili prima di decidere se lavorare o meno insieme facendo musica, perché non siamo uguali, siamo diversi su tante cose, però saliamo sul palco con la stessa grande voglia di raccontare la nostra storia in armonia e produrre armonia, e le vibrazioni della nostra voce producono benessere. Questo lo sottoscrivo, quindi sono peperina e mi piace esserlo.
Potremmo aprire una clinica.
Pensa a te, sai che avrebbe numerosissimi pazienti.
Certo, noi cantiamo, i pazienti entrano un po' acciaccati e escono rinati, saltellando come Don Lurio, sarebbe fantastico.
Come Don Lurio.
Esattamente.
Allora, Carlo, l'abbiamo già detto, fondatore dei Mattia Bazar, che nascono a Genova, chitarrista, grande autore di successi. Silvia, front woman dal 99 al 2016, senza presunzione. Questo nuovo brand, questa collaborazione, che cosa ha aggiunto secondo voi a questi pezzi che sono davvero immortali e che voi conoscete ovviamente a memoria?
Ha aggiunto una nuova chiave di lettura, una nuova sonorità, anche perché alcune canzoni tipo Vacanze Romane, nella versione originale è cantata solo da una voce, nel nostro caso è cantata da due voci, e questo aggiunge armoniche, aggiunge sonorità non ascoltate su disco, per esempio. E questo. Poi noi ci divertiamo perché, ti racconto un fatto, spesso tanti colleghi mi dicono: ma non ti sei stufato dopo 50 anni di cantare le stesse canzoni? Io dico no, perché io quelle canzoni le ho scritte mettendoci il mio cuore, non la mia tecnica, che non ho. E per cui come fai a stancarti di te stesso, no?
Quanta umiltà in quest'uomo.
Glielo dico sempre, tutte le sere quando siamo sul palcoscenico sono io che spingo per raccontare la sua storia, la sua carriera, i successi che ha creato, e certe volte lui si stupisce di queste cose. Ricordo che una sera, qualche mese fa, eravamo in Puglia, abbiamo terminato il concerto e siamo andati in un pub, c'era un gruppo di ragazzi chiassosi nell'altra sala, e a un certo punto hanno capito che lui era l'autore di Ti Sento, che era stata la colonna sonora di quella loro estate. Gli hanno fatto un festone meraviglioso e lui li guardava, come dire, ma guarda un po' che cosa mi sta succedendo. Quindi succede spesso che si sorprende di quanto il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori, gli vogliano bene e lo considerino autore di canzoni che hanno contribuito a creare veramente la storia di tutti quanti noi, perché tanti vengono e gli dicono: io mi sono innamorata con questa canzone.
È la cosa più bella, quando ti rendi conto che hai accarezzato il cuore di tante persone anche a tua insaputa. La cosa che mi ha sempre colpito, già anche nei Mattia, spesso venivano nei camerini delle coppie con un bambino magari in braccio e dicevano: questo l'abbiamo concepito ascoltando Vacanze Romane, ascoltando Cavallo Bianco o altre canzoni. E mi hanno sempre un po' commosso queste cose, perché la musica deve lasciare un segno nel cuore, a differenza, secondo me, non vorrei entrare in polemica, di buona parte della musica di oggi lascia il tempo che trova, non solo nei cuori degli ascoltatori, ma nella storia della musica. C'è molta puffa, per dirla alla milanese, che non serve.
Infatti abbiamo parlato di brani evergreen, quelli di oggi dubito che saranno evergreen.
Sai cosa c'è? Io appartengo a una generazione per cui scrivere era un'esigenza primaria dell'individuo, no? Noi non pensavamo mai né al successo né ai soldi, no, quelli se devono arrivare arriveranno dopo. Pensavamo a fare cose che emozionassero noi per primi ed eventualmente il pubblico. Facevamo musica per emozionare, oggi si fa musica per stupire. Come, no, come puoi notare, si spogliano sempre tutti, chi va in mutande, chi in canottiera. Trovo un po' triste tutto questo.
Poi ne riparliamo. Torniamo a Vacanze Romane, che appunto festeggia 40 anni, che avete deciso di reinterpretare e celebrare insieme. Il video, non è un caso, è stato girato a... È stato girato a Roma, dove avete fatto anche un flash mob per le strade di Roma, vero?
È stato bellissimo. È stato bellissimo perché chiaramente abbiamo chiesto i permessi per poterlo fare, ci siamo fermati in acustico con una cassa, la chitarra, due microfoni e naturalmente i nostri tecnici meravigliosi che ci seguivano e supportano in 6-7 location diverse su Roma, tra la sorpresa generale delle persone vicino che dopo poco capivano che chi siamo e quindi si sono messi tutti a cantare con noi. Addirittura c'è stato uno di questi flash mob, è arrivato un ragazzo russo che si è messo a cantare Vacanze Romane insieme a noi. Questo per dire come Vacanze Romane abbia fatto il giro del mondo.
Mi fa solo che piacere.
Ma c'è appunto un ricordo legato alla capitale, visto che insomma parliamo di Vacanze Romane, è un ricordo professionale legato alla grande Roma oppure privato?
Aldo Stellita, che porterò sempre nel cuore, che era il bassista fondatore insieme a me, insieme a Piero Cassano, ad Antonella Ruggero e Giancarlo Golzi, aveva già in mente di scrivere qualcosa su Roma. Mi ricordo che mi diede un testo il cui titolo era Roma, però lui la vedeva più rap, erano proprio gli albori, per cui era già avanti con la testa, però rap non era tanto nelle mie corde, per cui era rimasta un po' assopita la cosa. Quando ha ascoltato questa melodia, associato subito la città di Roma, per cui lo ricordo in studio, si è messo in un angolo e in mezz'ora ha capovolto il testo, è venuto fuori questo capolavoro che poi è un sacco, era proprio la cifra stilistica di Aldo Stellita. Per esempio, Roma antica città si dice nella canzone, però se tu sposti l'accento può diventare romantica città, sono quelle sue finezze che si concedeva da grande poeta qual era.
Vuoi aggiungere qualcosa tu invece? No, va benissimo così. Silvia, l'abbiamo detto, ragazza adolescente che aveva paura del giudizio altrui, ma ritrovarsi poi nel 2002 con Messaggio d'amore, che insomma porta davvero la tua voce, e vincere il Festival di Sanremo, è stata una bella sberla.
Ah sì, è già stata una sberla nel 2000, a brivido caldo, che non sapevo che cosa sarebbe successo, e lì per fortuna non c'erano ancora i social, come si dice, perché se ci fossero stati i social probabilmente avrei avuto più problemi. Non c'erano e quindi ero estremamente protetta, perché lo ricordo, io sono entrata a far parte del gruppo con Giancarlo Golzi e Piero Cassano, due giganti che in qualche modo mi hanno messo lì davanti perché hanno visto in me qualcosa che valeva la pena di far continuare il nome e il marchio Mattia Bazar, e che mi hanno protetta chiaramente. Io in quei mesi ho fatto l'università con loro, ho preso un sacco di sberle, non fisiche, ma insomma non mi hanno regalato nulla, ecco, sono cresciuta in fretta. D'altro canto dovevo rappresentare il marchio, il nome Mattia Bazar, quindi è stato utilissimo. Poi nel 2002, quando abbiamo vinto, avevo però già capito che la formazione aveva centrato l'obiettivo, nel senso che già con Brivido Caldo eravamo riusciti ad arrivare alle radio, nel cuore della gente. E quindi, non che mi sentissi sicura, perché quella è una parte di me che mi porto dietro, ci sono scesa patti, ci convivo, ogni tanto litighiamo, ma prima di salire sul palco litighiamo sempre, io e la mia insicurezza o paura del giudizio. Poi facciamo pace appena il microfono si impadronisce di me. Dicevo, nel 2002, quando è arrivata la vittoria, ho un unico grande rimpianto, che per stile e professionalità mi sono impedita di lasciare libero corso alle emozioni, nel senso che sapevo esattamente, siccome nel 2001 eravamo arrivati al terzo posto, quindi io sapevo che cosa sarebbe successo dopo la vittoria, la conferenza stampa, le fotografie, sorrisi e canzoni, Mollica, ITG e tutto il resto. E quindi mi sono forzata a non lasciare emergere le mie emozioni. Se il giorno mai l'universo dovesse regalarmi un'altra occasione di questo tipo, penso che se mi verrà voglia di gridare, di piangere, di ridere o di saltare sul palco, lo farò.
Quindi Carlo, lo chiedo anche a te, la paura del giudizio per un artista insomma rimane sempre, non viene mediata dal mestiere?
Ma io però, sinceramente parlo del giudizio altrui, non ce l'ho, nel senso che se ti piace quello che faccio sono contento, se non ti piace amici come prima, perché se si inizia a avere paura di quello che pensa la gente, con tutte le dinamiche che ognuno ha nel suo cervello, non esci più e rischi di involverti, di avvolgerti come all'interno di un bozzolo di seta che ti impedisce di essere te stesso. Siccome la vita è un lampo, perché perdere queste occasioni? Io faccio quello che sono, quello che la mia missione su questa terra devo fare. Se ti piace andiamo d'accordo, se non ti piace non è nessun problema, no? È come accordare uno strumento, non tutte le note sono compatibili tra loro, no? E bisogna cercare le note più...
Si viaggia per corsie parallele, qualche volta ci si incontra, qualche volta no.
Senti, tu queste voci, invece le tre voci clou di Mattia Bazzar, le hai conosciute direttamente, intendo Antonella Ruggero, Laura Valente, Silvia Mezzanotte, tre personalità diverse, tre voci anche fra virgolette diverse, che hanno aggiunto comunque grazie alla loro personalità qualcosa di diverso.
Sì, ogni voce è un colore, è l'espressione dell'anima di chi ha questa voce. Antonella è nata imparata, come dicono a Napoli. Io ricordo di non averle mai insegnato una canzone, lei me le sentiva cantare per quando andavamo in studio. Di solito era buona la prima, massimo la seconda, perché magari sbagliava una parola o qualcosa di... Laura Valente, brava, molto rock, molto... Forse non aveva messo a fuoco la sonorità globale del gruppo, tendeva a fare un po' la prima donna, così appena arrivata, quello ha creato un po' di squilibrio. Però ognuno ha il suo carattere, poi insomma, no? E poi Silvia invece, oltre ad avere la voce che tutti conosciamo, è anche equilibrata, nel senso che sa stare insieme agli altri, ecco.
Silvia, invece tu insegni canto ai giovani, ci sono degli accorgimenti per avere sempre una voce al top, un po' come la tua, che dai Mattia arriva fino a Mina, ad esempio?
Sì, bisogna studiare. Nel senso che, per esempio, Carlo dice: io sono autodidatta, ma in realtà quando ha deciso che voleva diventare un professionista anche sulla chitarra, ci ha lavorato sopra. Lui per scrivere una canzone ci può impiegare mesi anche, e ci lavora accordo per accordo. Quello è studiare, non si improvvisa.
Artigianalità,
artigianato musicale, sì. Tecnicamente, se dovessi adeguarmi al trend musicale di adesso, potrei fare 5-6 al giorno, sì, tranquillamente. Ma è vero. Però poi lasciano il tempo che trovano, invece a me piace fare le cose che mi emozionino, perché appartengo a una generazione, ripeto, per il quale dovevi suonare per emozionare te stesso e di conseguenza emozionare gli altri. Perché le canzoni io dipingo anche, a casa mia non c'è un quadro che porti la firma, perché per me sono tutti incompleti, lo stesso nella musica, perché mi sento in diritto magari di modificare un respiro, aggiungere due note, togliere, fare. Io dico sempre, la canzone sì che non è stampata, quando si stampa bene i dischi, non si può considerare terminata. Io sono un po' così. Per cui ho l'hard disk pieno di temi, strumentali, musicali, di qualsiasi genere, però sono poche quelle che dico sono finite. È anche un errore questo, perché poi alla fine tendi a girare su te stesso. Però è così, artigiano al 1000 per 1000.
Oltre a questo, volevi aggiungere qualcosa sulla voce, Silvia? Perché insomma la voce è uno strumento, bisogna anche dormire molto, mi dicono molti tuoi colleghi, riposare, vero? Il sonno.
Sì, beh, molto, bisogna dormire 8 ore, ecco, non è che devi dormire 12 ore, però bisogna dormire e stare zitti quando ci sono concerti consecutivi. E, vabbè, ci sono tanti integratori, possibilità di darti una mano, però la cosa fondamentale è avere una tecnica di base che ti permetta di saper dosare la voce e quindi non esagerare in maniera tale da non sfruttarla sforzando troppo le corde vocali. Quando si fanno i concerti le corde vocali si sfruttano, è come fare una maratona, è chiaro. Poi devi riposare, riprenderti, e la tecnica vocale serve a questo, serve a arrivare ad utilizzare la respirazione, ma quando si canta si utilizza tutto il corpo in maniera tale da proteggere le corde vocali sempre e comunque.
Leggevo questo post, quindi lo prendo in prestito, di Angelina Mango, che è rimbalzato dai social, scritto a mano poi su tutti, in tutti i media: devo fermarmi, pensare alla mia salute per prima cosa, la mia voce, quindi stoppare questo tour di concerti sold out. La domanda è: cosa rischiano questi giovani appena usciti da un talent appena esplosi perché insomma c'è grande divismo intorno a questi giovani, interviste centellinate, poche apparizioni, sono giovani ma devono essere già delle grandi star.
È il meccanismo che li vuole così. I rischi sono molteplici. Uno, per esempio, la mancanza di tecnica può far sì che la voce possa essere rovinata per parecchio tempo. Ma più che la voce, il problema potrebbe essere nella testa, perché dal nulla trovarsi a riempire un po' la Sport, per esempio, su tutti i giornali, e magari dopo un anno non ti fila più nessuno, quello credo che sia il pericolo maggiore. Però ho notato che dei cosiddetti discografici di oggi è un problema che non interessa a nessuno, perché prevederebbe una piccola parte di umanità, ma oggi l'umanità sembra latitare nel nostro vivere.
Sono totalmente d'accordo. Diciamo che la filosofia discografica in questo momento non è tanto di produrre artisti, ma di produrre prodotti discografici. Prodotti discografici che nascono già con una obsolescenza programmata, quindi hai un tempo di scadenza. Cioè, o riesci a fare veramente tutto e subito, e allora si investe ancora, oppure diventa estremamente difficile. Molti di loro sono stelle cadenti, non sto parlando di Angelina, che secondo me ha un grande talento, però è vero che il rischio di avere avuto tutta questa attenzione in un periodo così breve, a un certo punto devi fermarti, al di là della voce, il corpo a un certo punto ti dà dei segnali. Secondo me occorre fermarsi, anche perché se devi cantare delle cose che hai vissuto, se vivi continuamente in tournée, sempre in questo mondo roboante dove non hai un tempo per fermarti e pensare, rischi di diventare veramente meccanico. Invece c'è un tempo nel quale devi fermarti, altrimenti non riesci a dare l'emozione della vita.
No, sono d'accordissimo con... Noi apparteniamo anche a una generazione in cui questa problematica non c'era. Non c'era questo super sfruttamento dei talenti o presunti tali. Il problema è che manca la gavetta. E già questa selezionava molto. Oggi, siccome la gavetta non c'è più, si sentono tutti dei fenomeni. L'industria, o la pseudo-industria discografica, aiuta questo, perché tanto lavorano nel mucchio, tu non fai più nulla, avanti un altro, ci sono solo posti in piedi. Ai miei tempi era diverso. Erano non come oggi quelli che volevano fare musica, per cui c'era una sorta di selezione naturale, no?
E a proposito di doversi fermare, io che ti seguo anche su Instagram, ti sei sposata un anno fa, quindi congratulazioni. Ogni tanto ti piace fermarti e andare anche in montagna. Ho visto che ami proprio la montagna, camminare, hai proprio dei luoghi dell'anima particolari.
Sì, perché mi alzo la mattina e l'obiettivo è fare 10-12 km a piedi nei boschi, visitare posti magnifici in mezzo a persone cui non importa un fico secco di quello che sei. Vado struccata in tuta con gli scarponcini da montagna, fino in genere, perché vado via qualche settimana, magari fino alla prima settimana nessuno sa chi sia. Poi quando magari si sparge la voce, allora magari dice: ma perché non mi canti? Magari canto uno yodel perché sono in montagna e quindi salta fuori l'Heidi che è dentro di me. Però mi piace staccare la spina realmente, lo faccio anche quando sono a casa, quando posso con i miei cani. Io la necessità di stare da sola e ritrovare me stessa ce l'ho molto spesso, perché il nostro è un mestiere, un ambiente usurante dal punto di vista energetico, e il concerto è un dispendio energetico, non solo fisico ma proprio energetico importante, perché io non dico bugie quando dico che c'è una sorta di benessere in quello che facciamo nella gente. La gente arriva magari carica di problemi, alla fine del concerto un pochino più sollevata è, perché gli abbiamo dato qualcosa. Ecco, chiaramente questo è perché diamo tanto noi, e allora c'è un bisogno di fermarsi. Quindi sì, lo faccio spesso quando l'agenzia me lo concede, dice sì, ok, ti puoi fermare, allora vado, scappo.
Tu dipingi?
Dipingo, faccio fotografie. Stavo riferendo alla spina. Io la spina ce l'ho sempre staccata perché non mi faccio prendere dal vortice, lascio sempre che la vita regali quello che ci deve regalare quotidianamente, e cerco di prendere quello che arriva, ma senza diventare matto a cercarlo, so.
Il brand Marrale Mezzanotte è svicolato da logiche discografiche o da schemi tradizionali, ma il palco di Sanremo è solamente, che conoscete benissimo tutti e due, è solamente un palco ripreso dalla televisione, o sarebbe bello tornarci insieme con una canzone che vi rappresenti a 360 gradi in toto?
Io non escludo niente, però è un palco difficile, nel senso che per avere accesso a quel palco devi presentare un pezzo, sperare di essere nella giusta dimensione, perché o hai una casa discografica importante che ti produce, che ti spinge, oppure diciamo da indipendente è molto più complesso, perché ci sono molti spazi riservati a alle major, b ai giovani, ai rapper, ai quelli che hanno milioni di visualizzazioni ma magari non hanno mai fatto un concerto live. E quindi io non discuto niente, però a un certo punto arrivi che alla nostra età non hai tutta questa voglia di fare così anticamera, pensando che devi andare a sgomitare con un ragazzino che magari non veramente non ha mai preso un microfono in mano davanti a 10 persone, ma il suo sviluppo musicale lo ha avuto tramite un computer e tramite visualizzazioni. Diventa difficile, non è mica una questione di umiltà, è proprio ma ne vale la pena, non lo so. Al momento comunque, quando ci capiterà di avere veramente l'occasione e la canzone giusta, secondo me ci possiamo anche
trovare. La canzone giusta l'avremo, e non solo quella, ne avremo tantissime. Il problema è questo, che ormai Sanremo, che come sottotitolo Festival della Canzone Italiana, questo è sempre stato il concetto dei suoi inizi, oggi è diventato ormai da troppo tempo uno spettacolo musicale fino a se stesso, un po' come l'Eurofestival, dove devi essere arrogante. Per cui gli organizzatori tendono, poi c'è questa mania di seguire i giovani li state buttando al macello, c'è un'ipocrisia che fa spavento, no? E comunque artisticamente Sanremo per noi potrebbe essere utile, perché ti dà visibilità, però artisticamente dovresti conformarti allo stile sanremese, fare una canzone, non come una volta si dice fare un pezzo alla Sanremo, perché si intendeva un pezzo orecchiabile. Oggi devi fare il fenomeno, una bella canzone oggi non dico che passerebbe inosservata, ma avrebbe una serie poi di forze contrarie che rimarrebbe lì, quindi non ha senso.
Ultima cosa, davvero è solo una curiosità, è arrivato qualche giudizio, qualche feedback da qualche ex Mattia Bazar su questo vostro brand, collaborazione?
Sì, non sono stati positivi.
Invece avrei detto il contrario.
Non ci sono buoni rapporti tra me e gli ex Mattia dei quali ho fatto parte io. Giancarlo non c'è più, e quindi
purtroppo non c'è. No, io ogni tanto sento sia Antonella che Piero. Non parliamo di questo, parliamo del più e del meno, insomma.
Di queste canzoni che avete ripreso in mano con questo appunto duo inedito, qual è che davvero, visto che le conoscete benissimo tutte, ha provocato delle vibrazioni in voi particolari per prima?
Ma devo dire che non per prima, ma forse per ultima, è Vacanze Romane, perché abbiamo trovato una chiave di lettura veramente diversa rispetto all'originale. Noi per questo compleanno abbiamo pensato lungamente a cosa fare, perché andare a toccare Vacanze Romane, questo è un brano iconico, un capolavoro da ogni punto di vista, anche l'arrangiamento. Quindi la particolarità che abbiamo è questa simbiosi vocale che ci emoziona, per cui dopo avere sperimentato tante strade abbiamo deciso poi di farla esattamente come la canzone è nata, con la chitarra, all'epoca la chitarra e la sua voce, in questo caso la chitarra e le nostre due voci, e forse quella che è diventata più nostra, ecco, questo voglio dire.
Si è tornati all'essenza della musica.
Quando, e chiudiamo davvero, quando un cantante, autore validissimo e puro sangue e un interprete pura si incontrano, sicuramente nasce qualcosa di bello, quindi qualcosa mi avete già anticipato, qualcosa è nato anche al di là del palcoscenico in termini di scrittura, adattandolo poi anche alla voce di Silvia e alla tua.
Io ho la fortuna di mantenere ancora viva la voglia di scrivere, no? Generalmente dopo tanti anni di attività uno tende a scrivere una canzone ogni tanto, invece no, io ho sempre questa voglia, quindi ho musica per tutti i generi. Per il momento ci accontentiamo e ci fa piacere esibirci dal vivo, poi discograficamente vedremo.
Ci lavoreremo sopra, cioè c'è la volontà. Intanto, sia qui che all'estero, perché ci capita spesso anche di andare all'estero, stiamo continuando a portare il mondo dei Mattia Bazar, i grandi successi dei Mattia Bazar rivisti e corretti nel nostro modo attuale.
E la prossima tappa dove sarà? In Bulgaria.
Proprio dietro l'angolo.
Sì, a febbraio in Bulgaria.
Tra l'altro un pubblico splendido. Io sono stato in Bulgaria, era tipo il 77-78, quando c'era ancora il regime sovietico, quindi c'era proprio un altro tipo di, un altro clima. E ricordo che noi siamo arrivati in un programma televisivo, sono rimasti sconvolti dalla nostra, perché erano tutti molto compassati, anche i cameraman, tutti, abbiamo cominciato a fare alla Rolling Stones, a fare di tutto, poi alla fine erano tutti felici perché abbiamo portato un'onda di freschezza che poi avrebbero assaporato qualche anno più tardi.
Viva la freschezza di oggi, invece, di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Buon viaggio, che spero di rivedere presto.
Grazie, grazie mille. Un grande abbraccio, un grande saluto a tutti gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato.
E come stelle che ascoltano Radio Stella, un abbraccio di bene e di notte a tutte le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori. Carlo Marrale
e Silvia Mezzanotte
vi salutano.
Ciao, ciao, ciao.